Allora, siamo arrivati all'ora 34 e questa ora è la prosecuzione dell'ora precedente sulle teorie sulla guerra. Nell'ora precedente abbiamo identificato quelle che sono le teorie principali per le quattro fasi della politica internazionale: la teoria di Gilpin sulla fase degli imperi, le teorie geopolitiche sulla fase del multipolarismo, la teoria di Waltz per quella del bipolarismo e la teoria di Huntington sull'identità, che può essere dell'identità infra o intercivilizzazione per la fase post-89. Ecco, adesso però devo citare tutta un'altra serie di teorie di guerra che sono state proposte in vari periodi storici, alcune più deboli, alcune più forti, e per ciascuna teoria farò un piccolo, diciamo, un piccolo consuntivo relative alla mia valutazione sulla capacità di queste teorie di spiegare in modo efficace o meno appunto le guerre. Allora, cominciamo da un primo, ecco, siamo a pagina 141. Cominciamo da un primo filone di teorie che è stata avanzata, diciamo, mettendo in legame la corsa agli armamenti e le guerre. Quindi, soprattutto alcuni statistici, i famosi pionieri della Peace Research come Kinsey Wright, Lewis Fry Richardson, sono studiosi degli anni 60, ipotizzarono appunto che fecero degli studi statistici mettendo in correlazione le spese militari con il numero di morti delle guerre. Arrivarono alla conclusione che appunto erano due variabili in relazione fra di loro. Uno potrebbe dire, beh, è normale, no? Perché se un paese entra in guerra aumenta le spese militari. Però, diciamo, questa teoria, se viene confermata, molto probabilmente per tutte le varie guerre che si erano verificate, sia nella fase del multipolarismo che del bipolarismo, in realtà viene smentita forse dal caso più importante, vale a dire, Stati Uniti e Unione Sovietica hanno aumentato le spese militari in modo, diciamo, rilevante, non si sono mai fatti la guerra, non c'è mai stata una guerra diretta. Diciamo, la governance delle guerre del semaforo ha tenuto. E poi potremmo anche dire, che so io, a volte ci sono stati dei paesi come appunto in America Latina, tipo il Brasile, no? Che ha aumentato le spese militari. Cioè, è vero che in tutte le guerre i paesi che sono entrati in guerra hanno aumentato le spese militari, ma non è vero che tutti i paesi che hanno aumentato le spese militari sono entrati in guerra. Spiego. Quindi diciamo, che so io, il Brasile ha aumentato le spese militari ma non è entrato in guerra. La Nigeria ha aumentato le spese militari ma non è entrata in guerra, perlomeno con paesi vicini. Poi c'è stata, sì, la guerra interna del Biafra. Il Messico e l'Argentina hanno aumentato le spese militari ma non sono entrate in guerra. Invece per i paesi del Medio Oriente, beh, bene o male, sono quasi tutti entrati in guerra, con guerra interna, con guerre con paesi vicini, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo, ecco, c'è chi è arrivato alle conclusioni un po' come le spese militari sono più il sintomo che la causa delle guerre, un po' come la febbre. La febbre non è la causa delle malattie, è il sintomo. Ecco, passiamo ora a un secondo filone che è piuttosto articolato. Le teorie sociologiche sulla guerra hanno, diciamo, ce ne sono almeno tre importanti e forse se ne potrebbero aggiungere anche altri. Però i sociologi hanno spesso, ovviamente, le loro teorie sulla guerra sono legate all'evoluzione delle società, quindi ai processi sociali, che sono processi abbastanza lunghi e che portano appunto, secondo i sociologi, certi paesi ad entrare in guerra. Diciamo, un primo filone sociologico di teorie sulla guerra è un filone che ha avuto molto successo soprattutto nella fase delle due guerre mondiali. Vale a dire, secondo due studiosi, in particolare Galtung e poi anche secondo Organsky, che è questo studioso americano che però aveva anche molti contatti con l'Italia, che sembrava per un certo periodo che venisse a insegnare in Italia, negli anni 60 formularono una teoria sulla cosiddetta frustrazione di status. Quindi quali sarebbero i paesi che entrano in guerra? I paesi che entrano in guerra sono quelli che hanno avuto un processo di modernizzazione molto rapido, che in pochi decenni sono passati da essere paesi divisi, frammentati, oppure paesi un po' arretrati dal punto di vista economico. Ecco, queste teorie sono state applicate alla Germania, all'Italia. Praticamente dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai primi anni del Novecento, questi paesi hanno subito un processo di modernizzazione molto rapido e in qualche modo, diciamo, questa modernizzazione ha portato a far percepire ai governi di questo paese di avere delle ambizioni molto forti a livello internazionale. Quindi in qualche modo Italia e Germania volevano imitare la Francia, la Gran Bretagna, l'impero austro-ungarico, questi paesi che avevano molto potere a livello internazionale, ma l'Italia e Germania non ce l'avevano. Quindi questo squilibrio fra, diciamo, le aspettative e le realizzazioni concrete in campo diplomatico portò questi paesi a decidere di entrare in guerra e di sfidare le potenze, diciamo così, del multipolarismo, oppure la Germania nazista che voleva sfidare la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati Uniti, e quindi diciamo un conflitto legato appunto a questa dimensione sociologica e questa frustrazione di status che percepivano i governi al potere nei paesi in ascesa, diciamo così. E in qualche modo questa teoria è stata anche applicata ad Al-Qaeda, all'ISIS, questa frustrazione di status in seguito al declino dell'impero ottomano, in seguito al fatto che i paesi islamici sono, diciamo, piuttosto indietro nella gerarchia internazionale, avrebbe portato queste organizzazioni transnazionali a tentare, in particolare l'ISIS, a ricostruire il califfato, a tentare di, diciamo, di salire nella gerarchia internazionale. Proprio perché anche all'interno dei paesi islamici c'è un processo di modernizzazione, questa modernizzazione, ad esempio, genera molta ricchezza attraverso i proventi petroliferi e questa, diciamo, ricchezza non si traduce in uno status sufficientemente alto e importante dei paesi o delle entità islamiche. Questo varrebbe anche per il Giappone, e quindi queste teorie hanno avuto un sostegno appunto proprio nelle fasi di transizione di potenza, quindi le due guerre mondiali e la fase più recente relativa ad Al-Qaeda e all'ISIS. O c'è chi le vorrebbe applicare ad esempio anche all'Iran, però l'Iran per il momento non è entrato in guerra con nessuno, perlomeno sì, fa la guerra all'Arabia Saudita, però diciamo la guerra in Yemen è una guerra che forse non è collocabile all'interno di questa interpretazione sociologica. Bisognerebbe che l'Iran entrasse in guerra lei direttamente e non una guerra minore come quella in Yemen. Ecco, poi c'è un secondo filone di teorie sociologiche che è questo: mentre le teorie sulla frustrazione di status sono state applicate soprattutto alla fase delle due guerre mondiali, la fase più recente di Al-Qaeda e dell'ISIS, altre teorie invece sono state più utilizzate per spiegare singole guerre, magari dei casi particolari, dei casi devianti, come ad esempio la guerra delle Falkland. Vale a dire, a volte si ritiene, questa è una spiegazione sempre avanzata dai sociologi, che la guerra può essere utilizzata come uno strumento per favorire la coesione sociale. In situazioni in cui ci sono dei conflitti interni molto forti in certe società, come ad esempio l'Argentina dei primi anni Ottanta, in cui i militari avevano evidentemente fallito, soprattutto a livello di politica economica, l'Argentina era entrata in una crisi economica profonda in seguito anche alla crisi del debito estero che esplose nell'82. Proprio in parallelo alla crisi del debito estero, l'Argentina decise di attaccare la Gran Bretagna per riconquistare le isole Falkland, sperando così di favorire la coesione sociale. Già c'erano i sindacati che scendevano in piazza, i partiti d'opposizione che chiedevano la democrazia. I militari così speravano di rinviare la transizione democratica. Poi hanno perso la guerra e quindi hanno addirittura accelerato la transizione e diciamo, sono rientrati, come si dice in gergo, sono rientrati nelle caserme. Questa è una teoria che è stata anche chiamata la scapegoat theory, la teoria del capro espiatorio, la guerra come capro espiatorio per compattare l'opinione pubblica e per prevenire i conflitti interni. Ecco. Esiste infine una terza teoria della guerra, che è una teoria un po' particolare, che ebbe molto successo nella fase del 68. È la teoria chiamata la teoria del rapporto di Iron Mountain. Questo rapporto di Iron Mountain fu pubblicato, se non ricordo male, viene citato nel testo attraverso il volume di Gori del 79, però il rapporto di Iron Mountain credo che fosse del 69. Tempo fa me lo sono ritrovato dalle mani alla biblioteca del SID, quindi ce l'avete in inglese. È un libricino piccolo, sono un centinaio di pagine, è un libro piuttosto minuto. Ecco, questa teoria è una teoria un po' particolare che andò di moda appunto negli anni del 68. Gli studiosi sono restati anonimi, come la band dei Residents, quella di post-punk di San Francisco. Non si sa chi siano, hanno pubblicato questo rapporto che è restato a volte, ecco, queste teorie spesso vengono etichettate come le teorie del complotto a livello internazionale, eccetera, eccetera. Però è una teoria interessante, Come al solito non si può mai, nessuna teoria in via di principio è fasulla, dobbiamo sempre valutare alla luce dell'evidenza empirica, quindi mi sforzerò anche di dopo aver presentato questa teoria, di farvi capire se la trovo fondata o no. Che cosa sostenevano questi studiosi un po', diciamo, provocatori, che hanno tirato fuori una teoria originale, che fece molto... Suscitò un dibattito piuttosto intenso in quell'epoca, soprattutto poi per tutti gli anni 70. Allora, secondo questi studiosi, la guerra era il fondamento organizzativo delle società contemporanee. Vale a dire, grazie alla guerra si potevano raggiungere tre risultati, una forte centralizzazione del potere politico, e quindi durante la guerra il Parlamento non contava più niente, i governi finalmente potevano avere le mani libere e fare un pochino quello che volevano. Una forte centralizzazione dell'economia, e anche da questo punto di vista, durante la guerra si produceva uno grande sforzo collettivo di canalizzare tutte le energie verso questo obiettivo, e quindi, diciamo, tutto l'andamento conflittuale dell'economia nella fase pacifica, con le speculazioni in borsa e con i conflitti tra operai e sindacati, veniva a decadere, perché tutti dovevano dedicarsi a questo obiettivo assoluto. Vi ricorderete, avrete studiato a storia, che cosa succedeva nel periodo delle guerre mondiali con tutti i paesi che si adoperavano, per finanziare le spese militari e finanziare lo sforzo collettivo. E poi un terzo obiettivo non marginale era quello, diciamo così, di assorbire tutti gli elementi antisociali, tutti i casi devianti, tutti quegli individui che in tempo di pace diventano dei criminali, diventano degli hooligan, diventano dei ladri, degli assassini, degli stupratori. Quindi tutti questi elementi antisociali che in periodo di pace, non riescono a gestire la loro aggressività, le loro devianze, e invece durante la guerra, vengono assorbiti dagli eserciti, dalle forze armate, e anzi questi elementi antisociali spesso possono avere un'influenza positiva, perché sono elementi fortemente orientati alla violenza e quindi possono essere accolti all'interno degli eserciti, delle forze armate e via discorrendo. Quindi, in qualche modo, questi diciamo, è il fondamento di questa teoria di Iron Mountain. E qual è il corollario di questi tre postulati? Diciamo così, il corollario di questi tre postulati è che, nella misura in cui non ci sia più la guerra nelle società contemporanee, aumenterebbe automaticamente la criminalità nelle società. Quindi la guerra serve a anche questo obiettivo di contenere la criminalità. E quindi in qualche modo, diciamo, ci sarebbe un rapporto inverso, secondo questi studiosi, tra il livello di violenza delle guerre di tipo internazionale, che si è verificato storicamente, e il livello di violenza nelle società nei periodi di pace. Questi studiosi formularono questa teoria, diciamo, facendo anche dei paragoni. Come chiamarono la guerra? La guerra l'hanno chiamata il superordinate goal delle nostre società, l'obiettivo sovraordinato delle nostre società. E hanno fatto anche dei paragoni, delle comparazioni tra eventuali altri obiettivi sovraordinati delle nostre società. Quali potrebbero essere? Ecco, secondo questi studiosi, la costruzione delle piramidi nell'antico Egitto aveva le stesse funzioni sociali della guerra, quindi produceva una forte centralizzazione politica, una forte centralizzazione economica e assorbiva gli elementi antisociali. Ecco, questi studiosi ipotizzavano che in futuro, che so io, la conquista dello spazio, si chiedevano, ma se la guerra dovesse, studiosi scrivono nel 68, quindi già con una ventina di anni di pace nelle società contemporanee, e non era marginale il fatto che fossero americani questi studiosi, non era marginale il fatto che stessero constatando che la criminalità nelle grandi città americane stesse aumentando, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, insomma, era una fase in cui i crimini, gli omicidi, nelle grandi città americane stesse esplodendo. Ecco. Quindi dicevano, ma per il futuro, se non ci sarà più la guerra, dovremo inventarci qualcosa. Questo qualcosa potrebbe essere la conquista dello spazio, potrebbe essere, diciamo, uno sforzo collettivo per diciamo, combattere l'inquinamento. E oggi, in queste settimane, potremmo aggiungere che la lotta contro il coronavirus potrebbe essere appunto la stessa cosa. Potrebbe essere un obiettivo sovraordinato delle nostre società, non certo desiderato intenzionalmente da qualche governo autoritario, qualche settore deviante di qualche gruppo terrorista internazionale, che ha creato in laboratorio questo virus, ma al di là di questo, in qualche modo, se questo virus non sarà sconfitto nel breve periodo, è ipotizzabile appunto che lo sforzo collettivo delle società asiatiche, europee e americane per combattere il virus dovrebbe rappresentare il nuovo superordinate goal delle nostre società, quindi arrivare a centralizzare, vedete, i governi stanno centralizzando le decisioni, l'economia di mercato si sta indebolendo, è sempre più centralizzata, la spesa pubblica e il debito aumenteranno e in qualche modo, nella misura in cui appunto c'è questa tendenza delle persone a stare in casa, si potrebbe anche arrivare a ridurre i crimini che normalmente ci sono, nelle nostre società. Vabbè, ora questa divagazione, diciamo, è una piccola aggiunta, però in qualche modo, ecco, però valutiamo questa teoria, dal punto di vista dell'evidenza empirica. Quindi, diciamo, questa teoria sostanzialmente la possiamo trovare confermata nelle società del Nord America e del Sud America. È stato effettivamente constatato che dagli anni 60-70 in poi la criminalità è molto aumentata sia negli Stati Uniti, nelle grandi città, New York, Washington, Los Angeles, che so io, New Orleans, e nelle grandi capitali dell'America Latina, Rio de Janeiro, Lima, Caracas, che sono le grandi città della Colombia, Città del Messico, che sono città con altissimi tassi di criminalità, ed effettivamente le società americane, nordamericane e sudamericane si sono molto pacificate, tranne il Canada, ma lì c'è la teoria di Woody Allen, per cui in Canada fa freddo e non hanno voglia neanche i criminali di uscire, di ammazzare le persone. Ecco, in Europa però no, in Europa diciamo questa correlazione fra il minor ricorso alle guerre e diciamo aumento della criminalità non può essere constatato, o perlomeno non può essere constatato negli anni in cui questi studiosi hanno scritto questo rapporto, e quindi eventualmente uno lo potrebbe sostenere per il contesto post 11 settembre, in cui aumenta un po' la criminalità, gli attentati dei gruppi fondamentalisti islamici, però insomma, per fortuna le società e le grandi città europee, a parte alcune eccezioni, hanno mantenuto un livello di criminalità molto più basso. Le eccezioni sono appunto quelle che so io delle città del sud Italia, legate alla mafia, ma lì non c'entra la pace e la guerra, c'entra un pochino l'andamento e la lotta fra lo Stato e la criminalità organizzata, oppure certe città francesi, dove c'è un alto tasso di immigrazione islamica, eccetera, eccetera. E poi, per finire, se pensiamo alle società africane, medio orientali, asiatiche, lì, diciamo, non abbiamo questo rapporto inverso tra violenza interna e violenza internazionale, perché purtroppo, ecco, in certe società la criminalità è aumentata sia a livello interno che a livello internazionale, come ad esempio in Africa, come in certe zone dell'Asia, dove ci sono guerre interne fra vari gruppi etnici e una forte criminalità. Ecco, le guerre sono diminuite in India, però la criminalità in India è alta. Invece in Cina forse sono diminuite tutte e due, sono diminuite sia le guerre che la criminalità. Quindi ecco, insomma, questo rapporto inverso tra violenza interna e violenza internazionale noi la constatiamo soprattutto nel Nord America e nel Sud America, ma non in altre zone del mondo. Però, insomma, questo è uno studio affascinante che in qualche modo pur potendo rientrare un pochino fra le teorie complottiste, però in qualche modo non è così radicale. Diciamo, è ovviamente una teoria strutturale, non si sostiene che qualcuno, che ci sia un qualche architetto, qualche grande direttore d'orchestra che abbia elaborato questa teoria. È una teoria basata su, diciamo, i processi non intenzionali, e quindi in qualche modo è una teoria che però varrebbe per la guerra, per tutta la storia dell'umanità. Non è una teoria legata al bipolarismo, al multipolarismo, alla fase post-89 e via discorrendo. Ecco, siamo arrivati qui più o meno a metà di pagina 142. Ecco, se dovessimo però in qualche modo pensare ad alcune teorie sulla guerra che sono un po' più attuali, dovremmo pensare a due categorie di teorie. Diciamo, innanzitutto la teoria, e sono teorie che non sono solo della fase post-89, queste due teorie sulla guerra sono, diciamo, delle teorie di cui se ne parla fin dal tempo dell'impero romano, insomma, fin dall'antica Grecia, eccetera, eccetera. Una teoria è quella basata sui leader carismatici. Questa è una teoria vecchia come il mondo, diciamo, si sostiene, vale a dire che la guerra sia attuata da dei leader carismatici che hanno questo forte orientamento verso l'aggressività, verso la violenza. Quindi ci sono numerosissimi esempi, da Hitler, da Stalin, da Mao, Pol Pot, oppure pensate ai grandi leader, appunto come Mussolini, o in fasi più recenti. Che so io, si potrebbe pensare a legame tra dei leader e la guerra come Milosevic in Serbia, come Saddam Hussein con la guerra in Kuwait, oppure anche leader molto repressivi come Gheddafi, Assad e la loro re reazione alla primavera araba che ha portato all'inizio delle guerre nei loro paesi, o pensiamo anche a dei leader di gruppi diciamo terroristi, di gruppi militari con base nazionalista. Pensiamo ad esempio al leader carismatico delle Tigri Tamil, Prabhakaran, oppure i famosi warlords, i signori della guerra in Africa. Pensate, che so io, a Savimbi, che era il leader dell'UNITA, del principale gruppo di opposizione su base etnica in Angola, oppure pensate a vari leader che sono esistiti nei vari paesi africani. La teoria dei leader collegati alla guerra è stata invocata soprattutto, pensate a CONI del Lord Resistance Army. Ci sono molti leader africani, pensate a Taylor in Liberia, oppure pensate a Sankoh, che era il capo del RUF nella Sierra Leone. Quindi ci sono stati veramente tanti leader carismatici. Ecco, però questa teoria, se noi dovessimo valutarla alla luce dell'evidenza empirica post-89, ecco, mentre la teoria sull'identità, quella di Huntington, noi la troviamo, diciamo, diffusa e confermata nel 95% delle guerre post-89, la teoria dei leader la troviamo confermata, io direi, in una maggioranza di casi, sì, sicuro. Più del 50% delle guerre post-89 hanno avuto dei leader carismatici. Io la collocherei più o meno sui 2/3 dei casi totali. Però ci sono appunto molti casi in cui non ci sono stati dei leader importanti nelle guerre. Pensate al genocidio in Ruanda. Lì il genocidio è stato compiuto dai singoli cittadini, dagli Hutu che obbedivano alle radio che ordinavano di tagliare gli alberi alti, quindi prendevano i maceti e ammazzavano tutti i tuzzi che sono più longilinei, più alte degli utu, che invece hanno una configurazione biologica e sono più bassi. Pensate a tante guerre dell'Africa dove non sono stati presenti i leader carismatici. Per poter dire che la guerra dipende dai leader, ci deve essere un leader carismatico. Non è che uno può dire ovunque c'è una guerra ci sono dei leader, perché questa non è un'osservazione riscontrabile a livello empirico. Se i leader diventano 10, 100, 1000, non è un discorso di leader, è un discorso di società, ci spieghiamo. Quindi, insomma, diciamo, sono numerose le guerre in cui appunto non ci sono stati leader carismatici. Pensate che so io anche. Ne parlavamo anche a proposito del terrorismo, alcuni gruppi terroristici hanno avuto dei leader, altri no, Quindi ci sono dei casi, se pensate a Bin Laden, è ovvio che diciamo c'è una forte influenza leader carismatico, ma nell'ISIS molto meno, nell'ISIS si sono alternati più leader. Pensate in America Latina, Sendero Luminoso, chiaro, c'aveva un leader che era il comandante Gonzalo, ma altri gruppi terroristici sudamericani non hanno avuto dei leader. E quindi in qualche pensate che so io ai gruppi islamici della zona di Mindanao, nelle Filippine non hanno mai avuto un leader carismatico. Sono stati fatti numerosi accordi di pace con il governo, ogni volta che veniva stipulato un accordo di pace con il governo, poi la violenza ricominciava. Quindi voleva dire che non dipendeva da un singolo leader, ma dall'ideologia dei gruppi fondamentalisti. Che so io, anche la guerra del Sahara occidentale, di Timor Est, non c'è stato mai un leader carismatico che per un lungo periodo di tempo ha promosso la violenza. In altri casi, invece, ecco, come abbiamo detto, in tanti altri casi questo può essere invece constatabile e nel più del 50% dei casi, forse le guerre post-89 hanno la presenza di leader carismatici. Poi un altro caso delle guerre sono le risorse economiche. E questa è una causa della guerra un po' enfatizzata quasi sempre dai marxisti, post-marxisti. Il petrolio sarebbe all'origine di tutte le guerre. E invece in realtà nelle guerre, soprattutto le guerre post-89, l'unica guerra in cui il petrolio è stata una causa della guerra è stata la guerra in Kuwait del 91. Ma non è una causa dell'intervento occidentale, piuttosto la causa dell'aggressione di Hussein al Kuwait. Hussein voleva impadronirsi del petrolio del Kuwait, quindi per quello è stata una causa della guerra. Però, ad esempio, l'intervento in Iraq dell'Occidente nel 2003 e l'intervento in Libia del 2001 non sono imputabili al petrolio, anzi, in genere, quando le potenze occidentali intervengono in un paese che esporta petrolio, i prezzi del petrolio aumentano, quindi l'effetto è negativo per i produttori di petrolio. Tanto sia la Libia che l'Iraq esporteranno in futuro sempre il petrolio, quindi non si capisce perché un paese occidentale debba fare una guerra per il petrolio quando il petrolio ci sarà sempre e comunque in quel paese, sia che lo esportano gli sciiti, sia che lo esportano i sunniti, sia che lo esportano i curdi, sia che lo esporta Gheddafi, sia che lo esporta Haftar, sia che lo esporta. Può essere invece un fattore, ecco, non è tanto legato all'Occidente, però le risorse economiche possono essere un fattore che favoriscono lo sviluppo di guerre se ci sono delle risorse importanti. Ecco, che so io, diciamo, ci sono casi di guerre africane in cui effettivamente le risorse economiche, come ad esempio i diamanti nelle zone della Liberia e della Sierra Leone, quello fu la causa principale di quelle guerre. Il RUF si è costituito per arrivare a controllare il traffico dei diamanti, il RUF di Sankoh. Ci hanno fatto anche il film Bloody Diamonds lì, con DiCaprio. E anche in Liberia, Taylor, che è stato questo leader molto violento, molto, molto determinato a impadronirsi di queste risorse economiche importanti, lui appunto ha condotto la violenza fino. Sono state decine, centinaia di migliaia di morti in questi due paesi, soprattutto per accaparrarsi i diamanti. Ci sono altri casi in Africa in cui effettivamente le risorse economiche hanno avuto un ruolo importante, come ad esempio l'Angola. In Angola ci sono state risorse economiche molto importanti, come il petrolio, e anche in quel caso i diamanti, o anche in passato. Molto spesso in passato le richieste di secessione, come quella del Katanga e dal Congo belga, era proprio legata alle risorse minerarie che c'erano in queste zone dell'Africa. C'è anche un conflitto tra Sudan del Nord e Sudan del Sud, in una zona dove viene prodotto e esportato il petrolio, che è la zona di confine di Abyei, e quindi lì è chiaro che la causa principale della guerra è il petrolio. Ecco, però in genere queste cause della guerra sono un po' esagerate. Diciamo, le cause economiche della guerra erano più presenti nei secoli passati, quando effettivamente c'era. Questa è una teoria molto complementare alla teoria geopolitica, eh? Aumento della popolazione, conquista del territorio e sforzo di accaparrarsi le risorse in questi nuovi territori. Diciamo, nel contesto contemporaneo, ecco, forse più che in Medio Oriente, le cause economiche della guerra hanno contato in certi paesi africani. Laddove c'è molta povertà, se questi paesi africani hanno delle risorse economiche importanti, questo ovviamente favorisce la guerra. Però se uno dovesse fare un bilancio dell'influenza dei fattori economici nella guerra post-89, io opterei per un'evidenza empirica che non è sicuramente se tra il 20, massimo un terzo delle guerre contemporanee hanno fattori economici, eh? Ma in tante guerre africane l'economia non ha contato. C'è chi ritiene nel Sahara occidentale, l'invasione del Marocco nel Sahara occidentale sia stata motivata anche da fattori economici, perché in queste zone ci sono i fosfati, e questa è un'ipotesi plausibile. Però in Ruanda e Burundi, il Congo belga, spesso alcuni studiosi un po' superficiali dicono: beh, in Africa le guerre si sono verificate laddove c'erano delle risorse economiche. Non è vero, non è vero, ci sono tanti casi. In Mozambico, ad esempio, è un paese poverissimo, c'è stata una guerra, la Repubblica Centroafricana, l'Uganda, la Costa d'Avorio, sono casi dove si sono verificate guerre. Pensate alla guerra in Darfur. Darfur è una zona poverissima, e hanno massacrato la popolazione, hanno commesso un genocidio, diciamo, terribile. Ecco, facciamo anche il ragionamento contrario, eh? Diciamo, pensiamo ad esempio alla Nigeria. In Nigeria effettivamente ci sono stati gli scontri armati, soprattutto nella zona sud del delta del Niger, dove ci sono le compagnie petrolifere. Quindi ecco, quella guerra ha ovviamente come fattore principale il fattore economico. Però è una guerra che ha fatto qualche migliaio di morti. Se noi dovessimo pensare che i paesi dove si esportano petrolio, dove ci sono più risorse, dove si esporta gas, si arriva a avere più guerre, questo in realtà non è così. In Nigeria il numero maggiore dei morti deriva da Boko Haram, che è un gruppo fondamentalista islamico. Ci sono stati molti più morti per colpa di Boko Haram che non per il conflitto del delta del Niger, che è nella zona sud della Nigeria. Quindi ecco, si è sostenuto che le guerre come quella della Cecenia, come quelle dell'Afghanistan, sono state motivate dai fattori economici, perché ci sono i gasdotti, gli oleodotti. Non ha senso. La Cecenia è un territorio piccolissimo, un francobollo. Ricordo che nei mesi della guerra ci misero 2 o 3 mesi a spostare un gasdotto che passava dalla Cecenia. L'Afghanistan è uno dei paesi più poveri del mondo, un contro l'Iraq, il Kuwait, l'Iran, l'Arabia Saudita, che sono paesi esportatori di petrolio, ma la Libia ovviamente. È possibile che nella Libia ci sia, nella guerra interna in Libia, il petrolio sia un fattore importante nel conflitto tra Tripolitania e Cirenaica, però, e anche in Iraq poteva essere un fattore di conflitto perché appunto i sunniti non avevano il petrolio nel proprio territorio, però è nel conflitto interno tra sunniti, sciiti e curdi che c'entra il petrolio, non nell'intervento degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Tanto gli iracheni lo esporteranno comunque il petrolio, e non c'è nessuna garanzia che il governo emerso dalla guerra sia un governo filo occidentale rispetto a quello che c'era prima. E quindi in qualche modo, diciamo, l'Afghanistan è un paese povero, ed è Trump lo sta dimostrando, nel suo sforzo di abbandonare l'Afghanistan c'è proprio la constatazione che l'Afghanistan non è un paese strategico dal punto di vista economico. È sempre stato questo stato un po' così, un po' anomalo, messo lì nel mezzo con Pashtun, Tagiki, Uzbeki, e quindi non ha mai avuto, è un paese poverissimo, diciamo, con un'economia molto debole, eh? Ecco, quindi che cosa resta? Ecco, poi tra le teorie economiche sulla guerra non c'è solo quella delle risorse. Ad esempio, c'è la teoria classica marxista del conflitto di classe, E quella effettivamente può avere conferma empirica laddove in passato, cioè è una teoria complementare alle guerre del semaforo. Per esempio, Nicaragua, El Salvador e Guatemala sono tre guerre in cui la causa principale era il conflitto est-ovest, ovviamente. Però ovviamente in Nicaragua, in El Salvador e Guatemala c'erano delle disuguaglianze e la distribuzione di reddito così forte che in qualche modo i gruppi comunisti ebbero un forte sostegno della popolazione perché si riteneva insoddisfatta della presenza dei latifondisti. Insomma, erano paesi molto meno modernizzati di quelli del Sud America. Quindi le disuguaglianze economiche interne a El Salvador, Nicaragua e Guatemala erano simili, erano molto più profonde di quelle del Messico, Argentina, Brasile, Cile, che sono paesi più ricchi e quindi dove c'è un conflitto di classe meno importante. E poi un terzo filone interpretativo basato sulle cause economiche della guerra è quello della teoria dell'imperialismo. Quindi in qualche modo l'obiettivo dell'imperialismo sarebbe stato sfruttare le risorse economiche delle colonie. E questa, diciamo, non è l'unica teoria delle guerre imperiali. È una delle teorie delle guerre imperiali, ovviamente sostenuta dagli studiosi marxisti. Questa teoria ha avuto un qualche sostegno empirico, intendiamoci, perché alcuni imperi, come ad esempio la Gran Bretagna, hanno avuto come obiettivo quello di sfruttare le materie prime delle colonie, però non tutti gli imperialismi avevano questo obiettivo. Spesso gli imperi, pensate in Africa, tanti paesi africani che erano poverissimi, non aveva nessun senso. Diciamo impiantare delle colonie proprio perché non c'era niente da sfruttare, erano diciamo così poveri che non c'era nessuna materia prima da sfruttare. In alcune colonie invece sì, ovviamente. Ecco, come ultima teoria, voglio chiudere questa panoramica con la teoria che cito alla fine di pagina 142, che è una teoria che andava per la maggiore nei primi anni 90. Voglio dire, cosa era successo nei primi anni 90? Nei primi anni 90 c'era una situazione in cui si constatava che la guerra in Africa si sviluppava in alcuni paesi che avevano avuto degli imperi molto deboli. Vale a dire, c'era la guerra in Etiopia, in Eritrea, e anche la guerra fra Etiopia ed Eritrea, e in Somalia, che erano ex colonie italiane. Poi c'era una guerra in Ruanda, in Burundi e in Congo belga, che erano ex colonie belghe. Poi c'era la guerra in Liberia, che non era stata colonia di nessuno, tranne per un certo periodo gli Stati Uniti. E poi c'era una guerra in Angola e Mozambico, che erano ex colonie portoghesi. Quindi si sosteneva, guardate, in Africa le guerre si sviluppano in paesi che hanno delle istituzioni deboli, che hanno avuto degli imperi deboli, imperi che non sono stati capaci di trasmettere a questi paesi africani una cultura di governo efficace, di pubblica amministrazione efficace, di forze armate efficaci. Quindi lì i gruppi etnici sono restati un po' diciamo così, allo sbando e una volta finita la guerra fredda, queste guerre si sono diffuse proprio per la debolezza istituzionale e le legacies dell'imperialismo occidentale. Poi però, ecco, negli anni successivi si sono sviluppate guerre in Sierra Leone, che è un'ex colonia britannica, si è sviluppata una guerra importante, che so io, in Costa d'Avorio, che è un'ex colonia francese, anzi, la Costa d'Avorio era un po' un fiore all'occhiello del colonialismo francese, si è sviluppata la guerra in Mali, anche lì un'ex colonia francese, insomma, quindi questa teoria è stata un pochino criticata, nel senso che ovviamente non ha avuto un'evidenza empirica così chiara, così, diciamo, effettivamente, forse i paesi in cui ci sono state guerre più violente sono stati i paesi in cui gli ex imperi erano imperi deboli, però si sono verificate diverse guerre anche nelle ex colonie francesi e britanniche. Insomma, alla base di questa teoria c'era la constatazione che la Gran Bretagna e la Francia erano stati imperi forti, capaci di costituire nelle loro colonie dei governi, una pubblica amministrazione più efficace, al contrario invece di Belgio, Portogallo, Italia, e gli Stati Uniti in Liberia. Ecco, quindi abbiamo finito questo paragrafo su le teorie sulla guerra. Ecco, resta questo breve paragrafo che tratterò piuttosto velocemente a pagina 143, cioè Invece di considerare la guerra come variabile dipendente e di capire quali sono le cause della guerra, facciamo il ragionamento opposto, vale a dire, vediamo di stabilire quali sono gli effetti della guerra sulla politica interna. Quindi la guerra in questo caso come variabile indipendente e non dipendente. Ecco, queste teorie, insomma, secondo me sono, alcune sono accettabili, altre sono abbastanza deboli, però presentiamole una ad una. Della prima avevamo già parlato, vale a dire la guerra sarebbe stata il fattore principale che ha plasmato gli stati moderni. Questa è una teoria di Hinze. Non a caso, spesso all'interno degli stati-nazione europea è nata prima, diciamo, la coscrizione obbligatoria con gli eserciti rispetto, ad esempio, alla cittadinanza che si è sviluppata nei secoli successivi. Ecco, poi Rockan. La seconda teoria sulla guerra come variabile indipendente, Rockan ha constatato che appunto che nei paesi in cui la guerra era più frequente la democrazia sia stata ritardata. Invece in paesi dove la guerra era più assente, come in Inghilterra, è stata la prima a elaborare uno stato democratico. Quindi la democrazia è stata ritardata soprattutto nei paesi dell'Europa centro-orientale. Non solo in Italia, in Germania, dove c'erano molte guerre, ma anche nei paesi, che so io, di tutto il blocco, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, eccetera, eccetera. La Russia, tutta quella zona là. Poi la guerra ha anche ovviamente influito, questa è la terza teoria, è basata sulla constatazione che la guerra ha spesso influito sulla stabilità di un regime, provocandone la caduta. Pensate alle due grandi rivoluzioni comuniste, la rivoluzione russa dopo la prima guerra mondiale e la rivoluzione cinese di Mao dopo la seconda guerra mondiale. E quindi in qualche modo questo è ovvio che diciamo, la guerra può influire sulla stabilità di un regime. Ecco, e poi più recentemente è stato constatato che ovviamente la corsa agli armamenti nel periodo del bipolarismo avrebbe in qualche modo influito. E avrebbe ridotto la sovranità dei singoli stati. Infine, la guerra si sostiene che abbia avuto anche una serie di effetti sull'economia. Ad esempio, la guerra porta all'aumento dell'intervento statale in economia, e l'abbiamo già constatato con le teorie del rapporto di Iron Mountain. La guerra ha favorito lo sviluppo del welfare state, è stata una sorta di riconversione dal militare al civile. La guerra ha portato anche alla vittoria delle sinistre nelle elezioni. Il famoso caso dell'Inghilterra è che Churchill è stato adorato, osannato dai cittadini britannici, poi sono andati a votare gli inglesi e hanno vinto i laburisti. Questo è stato un episodio che ha in qualche modo forse sorpreso i politologi, no? Nel senso che tutti si aspettavano che Churchill avrebbe vinto le elezioni, però probabilmente il cittadino britannico ha detto ma Churchill ci serviva quando c'era la guerra, adesso che c'è la pace, forse ci serve la sinistra, ci servono i laburisti che possano in qualche modo attuare delle politiche di ricostruzione, diciamo di investimento nel welfare più efficaci. Ecco, ovviamente, quindi ecco, diciamo questo legame, se sappiamo tutti che nel secondo dopoguerra in Europa si è sviluppato appunto, diciamo, l'intervento statale in economia, c'è stato lo sviluppo del welfare state che è gestito dalle sinistre, c'è stato anche il neocorporativismo e c'è chi ha messo in relazione anche il neocorporativismo con la fine della guerra. Ecco, forse è un po' eccessivo, Il neocorporativismo si sviluppa più negli anni 60-70 e quindi il legame fra guerra e neocorporativismo lo reputo un pochino debole, mentre invece il legame tra aumento dell'intervento statale, welfare state e vittoria delle sinistre è più immediato. Però ovviamente, diciamo, tutte queste cose si sono sviluppate in Europa. Uno può dire, vabbè, proprio perché l'Europa la guerra l'ha vissuta sul suo territorio, come mai Stati Uniti e Australia non hanno vinto la sinistra, non c'è stato il welfare state, eccetera, eccetera, non c'è stato l'aumento dell'intervento in economia, perché la guerra ha coinvolto meno. Da un lato gli Stati Uniti e dall'altro lato paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, eccetera, eccetera. Va bene, allora a questo punto abbiamo terminato questa parte sulle teorie sulla guerra e anche questa sezione, breve sezione finale sugli effetti della guerra sulla politica interna. E E ora nelle prossime 2 ore analizzeremo la teoria sulla pace. Grazie.